Adesso la dottoressa Gentile, Elvira Gentile dell'Aran, ci parlerà chiaramente della parte più tipicamente contrattuale, contratto nazionale, contratto integrativo. Grazie, Elvira.
Grazie, diciamo, al Dipartimento della Funzione Pubblica che ci ha dato la possibilità di fare qualche approfondimento, diciamo, su questo tema, che è un tema molto rilevante, quello della contrattazione integrativa, e che è un tema centrale, diciamo, nella riforma, in quanto appunto la riforma è sia i protocolli che appunto hanno portato, diciamo, degli elementi notevoli di riforma per il cambiamento del modello contrattuale, sia il decreto legislativo 150 del 2009, hanno ribadito la rilevanza della contrattazione integrativa e quindi come strumento essenzialmente diretto ad erogare selettivamente al trattamento accessorio. Quindi, in una riforma che ha come obiettivo quello dell'incremento della produttività del lavoro pubblico, la contrattazione integrativa è proprio lo strumento, diciamo, operativo per poter raggiungere questi obiettivi. Ed infatti, come dice lo stesso decreto legislativo 150 all'articolo 40, la contrattazione deve assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici ed incentivare l'impegno, la qualità della performance al fine del miglioramento dei servizi anche all'utenza. Quindi, diciamo che la contrattazione integrativa ha avuto anche in passato sostanzialmente questa funzione, soprattutto, diciamo, nella prima fase della contrattazione, quindi si tratta di ripristinare quella che è stata una funzione tradizionale della contrattazione integrativa, e il legislatore però è intervenuto perché diciamo, nella fase applicativa molto spesso, diciamo, ci sono stati degli aspetti che hanno in qualche modo modificato questo che era il disegno originario, con una serie di effetti distorsivi che hanno praticamente modificato quello che era l'obiettivo fondamentale del legislatore. Quindi la disciplina della contrattazione integrativa viene ampiamente rimaneggiata in tutta una serie di aspetti, alcuni dei quali già sono stati evidenziati, soprattutto nell'intervento di Valerio Talamo che mi ha preceduto, e per cui sono state modificate la durata, le procedure, i finanziamenti, i controlli. È stato istituito un sistema di sanzioni molto più corposo rispetto all'assetto precedente, ma tutto questo il legislatore l'ha fatto per cercare di contenere, diciamo, la contrattazione in quello che è il percorso che è stato delineato dalla stessa legge, e quindi di renderla più efficace e funzionale al miglioramento dei servizi pubblici. Quindi abbiamo delle novità sia nell'impianto che ho già elencato e sia anche nei contenuti, che è l'argomento al quale, diciamo, mi dedicherò di più in questa mia presentazione, dove anche nei contenuti ci sono numerose novità, perché c'è una nuova ripartizione, diciamo, delle materie tra legge e contratto che influenza anche la contrattazione collettiva nazionale, e soprattutto ci sono questi principi che ho già evidenziato, la selettività del trattamento accessorio e, come elemento, diciamo, innovativo dal punto di vista legislativo, questa stretta correlazione tra trattamento accessorio e valutazione. Sul piano delle conferme, indubbiamente una conferma è questo stretto rapporto che rimane tra contratto collettivo nazionale e contrattazione integrativa, con una sorta di ruolo prevalente del contratto nazionale rispetto alla contrattazione integrativa, in quanto il contratto nazionale mantiene, diciamo, la sua funzione di dover definire la struttura contrattuale, i rapporti tra due livelli e tutta una serie di aspetti che riguardano la contrattazione collettiva. Nel nuovo testo, diciamo, dell'articolo 40 è stato anche aggiunto che deve individuare la durata in maniera tale che sia stabilita la coincidenza tra la vigenza della disciplina giuridica e quella economica. L'elemento della durata è l'elemento, diciamo, di novità che ha maggior risalto, cioè nel senso che il nuovo modello contrattuale prevede la durata triennale per i contratti di livello nazionale e anche per i contratti di livello integrativo. Questo comporterà indubbiamente un'esemplificazione, perché le fasi contrattuali saranno indubbiamente di numero inferiore, e soprattutto consentirà una semplificazione di quelli che sono i soggetti sindacali ammessi al tavolo, che nella fase contrattuale tra primo e secondo biennio aveva creato nelle amministrazioni tutta una serie di ambiguità sull'individuazione proprio dei soggetti da mettere al tavolo a secondo che la trattativa riguardasse il quadriennio normativo o il biennio economico. Quindi adesso ci sarà la piena coincidenza del momento nel quale viene rilevata la rappresentatività sindacale, che durerà per tutto il periodo di efficacia sia del contratto collettivo nazionale che del contratto integrativo. Per ritornare a questo rapporto tra contrattazione nazionale e contrattazione integrativa, indubbiamente rimane molto forte questo principio del collegamento negoziale, per cui il contratto ancora disciplina le materie, i soggetti, le procedure e le risorse della contrattazione integrativa, come del resto in passato. E soprattutto quindi ha una incisività molto elevata per quanto riguarda la contrattazione integrativa, anche perché, e questo ancora era già nella precedente normativa, anche se poi è stato rafforzato, il contratto collettivo nazionale pone dei vincoli anche per la contrattazione integrativa. Infatti i contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con i limiti e i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali, non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Questi due elementi già erano presenti nella precedente normativa, soprattutto per quanto riguarda alla prima linea i vincoli risultanti, è stata aggiunta la non possono essere in contrasto con i limiti che si devono intendere limiti di competenze, che sono strettamente collegati all'aspetto che è sottolineato al terza linea, che non possono disciplinare materie non espressamente delegate a tale livello negoziale. Questo elemento ha un valore enorme per quanto riguarda la contrattazione integrativa, perché uno dei fenomeni distorsivi che sono stati rilevati nella contrattazione integrativa è stato proprio quello di disciplinare molte più materie di quelle che erano state demandate dal contratto. Se noi vediamo i contratti integrativi del quadriennio 98-2001, notiamo che nella contrattazione integrativa addirittura le materie dell'informazione sono state passate alla contrattazione. Quindi dobbiamo dire che, tra l'altro, questo sistema contrattuale concepito in quel momento, questo sistema di relazioni sindacali, è rimasto poi il fondamento, perché da allora molte amministrazioni non hanno più modificato questo aspetto, quindi lasciandolo fermo e quindi consolidandolo poi nelle altre tornate contrattuali. Ma questo anche perché la stessa contrattazione nazionale non è più intervenuta se non per degli aggiustamenti. Però questa prassi comportava innanzitutto il mancato rispetto col contratto collettivo nazionale, un fenomeno che è andato sotto il nome di pancontrattualizzazione, e soprattutto dal punto di vista dell'efficienza e dei servizi e quant'altro, la prassi di essere in continuazione in una fase, di contrattazione permanente. Per cui anche questo doveva avere una limitazione, perché, e quindi non avendo ancora previsto il contratto a livello legislativo una possibilità di intervento, al momento la contrattazione integrativa non aveva rispettato quelli che erano i vincoli posti dal contratto collettivo nazionale, cosa che, come vedremo nel prosieguo di questa mia presentazione, è avvenuta molto spesso. Per cui è molto importante quell'apparato sanzionatorio faceva riferimento pure Valerio Talamo, che indubbiamente rappresenta un po' il punto di forza adesso del contratto collettivo nazionale, perché già precedentemente era previsto che le clausole nulle non fossero le clausole in contrasto con il contratto collettivo nazionale fossero nulle e non applicabili. Però adesso, a parte questo, c'è anche la modalità di rilevare questa nullità delle clausole, perché nelle fasi fase di controllo, cioè un controllo che che va ad integrare quello semplicemente sulla parte economica, anche per quanto riguarda la parte di coerenza del contratto collettivo con i limiti contrattuali e legislativi. Quindi questo è un elemento molto importante che rafforza in qualche modo anche, diciamo, la funzione del contratto collettivo nazionale. A questo si aggiunge l'altra clausola, la sostituzione di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419 del Codice Civile, che prevedono che quando ci sono clausole che sono in contrasto con norme imperative di legge, queste vengono sostituite e quindi la norma, diciamo, che è in violazione viene sostituita dalla norma, diciamo, legale di riferimento. Oltre quindi a questa evoluzione del sistema sanzionatorio per quanto riguarda la parte normativa, un elemento di fondamentale importanza è stato aggiunto anche per quanto riguarda i casi di sconfinamento di quelli che sono i vincoli di tipo economici, per cui in caso di accertato superamento delle risorse finanziarie da parte di Corte dei Conti, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell'Economia e Finanza, la contrattazione ha l'obbligo di recupero di queste risorse nella sessione negoziale successiva. Quindi questi sono tutti elementi che costringeranno gli attori della contrattazione integrativa ad essere maggiormente attenti e rispettosi di quelle che sono le norme non solo contrattuali ma anche, diciamo, di tutto il complesso delle norme legislative. Vediamo adesso, appunto, come avevo detto prima, diciamo, la mia presentazione verte più sul discorso dei contenuti, quelli che possono essere gli ambiti riservati alla contrattazione integrativa, dove la riforma avviene sotto un duplice aspetto: interviene nell'ambito del contratto nazionale ridisegnando le competenze del contratto nazionale, dalle quali poi discendono anche le competenze del contratto integrativo, e poi interviene, diciamo, sul sistema un po' di relazioni sindacali, quello a cui ha accennato anche il dottor Talamo, mediante il rafforzamento delle prerogative dirigenziali, quindi con l'arretramento di alcune materie, anche quelle che nel contratto collettivo nazionale erano demandate alla contrattazione integrativa, che però sono materie che hanno dei profili, diciamo, che rilevano sotto l'aspetto dell'organizzazione. Il punto di riferimento, la disciplina di riferimento per le competenze è quello dell'articolo 40. L'articolo 40, qui ho fatto un confronto tra disposizioni, per cui il vecchio articolo 40 esplicitava che la contrattazione collettiva si svolgeva su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali, quindi prefigurando la massima di libertà, diciamo, della contrattazione di intervenire su tutti gli aspetti che riguardano il rapporto di lavoro. Il nuovo articolo 40 già produce un ridimensionamento rispetto, diciamo, a quella che era la libertà prevista nel precedente assetto, in quanto dice la contrattazione collettiva determina diritti ed obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro. Quindi c'è non soltanto diritti e obblighi in generale, che già, diciamo, è una limitazione rispetto alla formulazione di carattere generale che caratterizzava il vecchio articolo 40, ma anche quelli che sono direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e poi alle materie delle relazioni sindacali. Prosegue l'articolo 40 con tutta una serie di indicazioni, affermando che sono escluse dalla contrattazione collettiva tutte le materie che attengono, diciamo, all'organizzazione, quindi l'organizzazione degli uffici, partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, perché poi dalle materie si ha la misura del confronto tra le relazioni sindacali, le prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5,2, 16 e 17, conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali. Quindi questo aspetto, che è stato molto bene evidenziato dal dottor Talamo, sul quale non mi vorrei molto dilungare, è però, diciamo, dovuto al fatto che anche qui c'erano state delle sfasature rispetto al sistema precedente, ricordo, e sono norme che investono anche tutto il sistema della partecipazione sindacale, per cui obiettivo dell'intervento legislativo è quello di ripristinare, diciamo, le sfere di competenza della parte datoriale e della parte sindacale, perché noi anche nel precedente assetto avevamo un sistema di relazioni sindacali che si basava sulla distinzione dei ruoli, quindi ripristinare questo aspetto, che invece nella fase, diciamo, applicativa ha prodotto fenomeni di cogestione, di codecisione, e però appunto si è preso, diciamo, un indirizzo molto preciso di escludere qualsiasi confronto su problematiche organizzative che già, come ha detto il dottor Tano, erano presenti nel vecchio sistema, ma che vediamo anche con una modifica delle norme che diciamo erano deputate a regolare questi aspetti, è stato chiarito che ormai appunto c'è una perfetta diciamo distinzione tra i due aspetti. Quindi questo poi comporta, vabbè, la responsabilizzazione del dirigente che dovrà assumere, diciamo, tutti i suoi poteri direttivi e organizzativi per quanto riguarda l'organizzazione, diciamo, interna dell'ufficio. Ma vediamo appunto come il legislatore ha modificato le norme. Il vecchio articolo 5 sono le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione sono assunte dagli organi preposti alla gestione con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Nel nuovo articolo 5 viene introdotto che queste misure sono assunte in via esclusiva, quindi prevede, diciamo, una responsabilizzazione massima della dirigenza e soprattutto nell'ultima parte c'è fatta salva la sola informazione ai sindacati ove prevista dai contratti ai sensi dell'articolo 9. Perché la competenza a definire il sistema, diciamo, di partecipazione sindacale, ma nei termini previsti dal legislatore, rimane in capo alla contrattazione collettiva. Però con queste indicazioni forti che provengono, diciamo, dal decreto legislativo. Quindi, se andiamo a vedere le materie escluse dal confronto sindacale, sono le misure inerenti alla gestione delle risorse umane, direzione e organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici. Quindi le decisioni sono assunte in via esclusiva e quindi c'è soltanto l'informazione sindacale. Ma ci sta un altro articolo da questo punto di vista che può essere utile per chiarire qual è il contesto nel quale si muove la riforma, ed è l'articolo 9. Il vecchio articolo 9 precisava che i contratti collettivi disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione, ma c'era questo inciso anche con riferimento agli atti interni di organizzazione e eventi riflessi sul rapporto di lavoro, che come vedete nel nuovo articolo 9 non c'è più, e quindi, diciamo, la base di questa costituiva, diciamo, una base di riferimento soprattutto per una modalità di relazioni sindacali che era quella della concertazione, che quindi adesso dovrà essere rivista, insomma, diciamo che, e quindi però anche perché nel nuovo articolo 9 c'è scritto fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, quindi i contratti collettivi devono tenere presente appunto che le modifiche dell'articolo 5 sono in qualche modo inderogabili per quanto riguarda la definizione degli istituti della partecipazione. Tutto questo che cosa comporta poi per quanto riguarda il sistema di partecipazione e le materie della contrattazione integrativa? Che il fatto che molte materie sono sottratte già dalla contrattazione nazionale, il fatto del rafforzamento del potere di organizzazione e l'indicazione dell'informazione come unica modalità di relazioni sindacali per le materie relative ai poteri datoriali comporterà sicuramente una revisione del sistema di relazioni sindacali con una riduzione, diciamo, delle materie. Comunque, ecco, su questo, tra l'altro, a seguito, diciamo, dell'accordo del 4 febbraio ci sarà, adesso sarà previsto, prima o poi è stato concordato un accordo quadro. Noi siamo in attesa all'ARAN di un atto di indirizzo per avviare, diciamo, le trattative per quanto riguarda, almeno in questa fase di transizione, una prima, diciamo, assetto di quelle che sono, diciamo, le materie delle relazioni sindacali. Un altro aspetto, diciamo, che va forse evidenziato nel quadro del rafforzamento dei poteri della dirigenza nei confronti anche della contrattazione integrativa è la possibilità stabilire per il contratto collettivo nazionale un termine per le trattative al di là del quale la dirigenza, quindi la parte datoriale pubblica, può assumere, diciamo, le decisioni per quanto riguarda la contrattazione integrativa in via provvisoria. Quindi questa è una grande, diciamo, possibilità che è stata data alle amministrazioni, perché in molti casi le trattative erano interminabili con l'impossibilità da parte della parte datoriale della dirigenza pubblica di intervenire, quindi di mandare avanti anche di garantire la funzionalità degli uffici. Infatti c'è questa precisazione che nel caso in cui questo sia, diciamo, costituisca un pregiudizio per la funzionalità, diciamo, degli uffici e della pubblica amministrazione, il datore di lavoro pubblico può intervenire, può al di là diciamo di un certo termine che viene comunque dedicato alle trattative, intervenire in via provvisoria. Questi sono atti unilaterali che però poi dopo diciamo hanno lo stesso iter procedurale dei contratti collettivi integrativi. Proseguendo ancora, la contrattazione, sempre dallo stesso articolo 40, tratta anche di materie che possono essere regolate dalla contrattazione collettiva, ma negli esclusivi limiti della legge. Tra queste le sanzioni disciplinari è una materia tipica del contratto collettivo nazionale, la mobilità, cioè anche degli aspetti nella contrattazione integrativa bisognerà verificare perché il quadro della mobilità si è un po' modificato anche con il decreto legislativo 150. Per quanto riguarda la valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, è un tema sul quale poi parlerò di seguito, volevo fare un accenno a che cosa avviene sulle progressioni economiche. Abbiamo visto che le progressioni economiche, un po' anche da quanto è emerso diciamo, nel rapporto sul costo del lavoro e anche diciamo, in tutti gli interventi che mi hanno preceduto, hanno evidenziato diciamo, la scarsa selettività delle progressioni economiche per come sono state attuate però dalla contrattazione integrativa, perché io devo dire che per quanto riguarda i contratti, soprattutto già nel primo contratto del 98-2001, ma soprattutto nell'ultimo contratto del 2007, per le progressioni economiche abbiamo inserito tutta una serie di elementi di selettività e quindi che però diciamo non sono stati in qualche modo osservati poi e applicati dalla contrattazione integrativa. Io mi rendo conto che la contrattazione collettiva nazionale è una sede diciamo più asettica, per cui alcuni principi di selettività, di meritocrazia sono accettati diciamo a livello di contrattazione nazionale, sono sempre un po' più difficili da applicare nella contrattazione integrativa, dove io dico sempre la parte datoriale è più in trincea. Però ecco, poi su questo bisognerà trovare delle soluzioni magari comuni per cercare di rafforzare quelli che sono i principi di selettività, e penso che la fonte legislativa abbia maggiore cogenza da questo punto di vista. E comunque ecco, in tema di progressioni, ecco, anche qui abbiamo un'altra esclusione di una materia che era importante per la contrattazione collettiva sia nazionale che integrativa, che è quella delle progressioni giuridiche. Le progressioni giuridiche, per le quali, come appunto evidenziavano negli interventi che mi hanno preceduto, adesso avvengono semplicemente con pubblico concorso, per una posizione presa anche dal legislatore per effetto di un orientamento ormai consolidato della Corte Costituzionale. Però ecco, un altro elemento che ha voluto evidenziare invece il legislatore nel decreto legislativo 150 è la necessità che anche per le progressioni economiche vi siano caratteri di selettività e soprattutto una valenza premiale. In particolar modo è stata evidenziata la necessità che queste progressioni siano in stretto collegamento con il sistema di valutazione. Per cui, poiché come è stato evidenziato ancora nel rapporto sul costo del lavoro, queste progressioni sono state effettuate soprattutto in alcuni comparti con carattere diciamo automatico e generalizzato, il legislatore si è preoccupato di porre un limite è quello di una quota, quindi soltanto una quota limitata dei dipendenti può fruire diciamo di questa tipologia di progressioni, che deve essere anche valutata in relazione allo sviluppo di competenze professionali e sulla base dei sistemi di valutazione. Sotto questo punto di vista è molto importante il fatto che il legislatore prevede anche dei requisiti per la progressione economica, per cui è titolo rilevante la valutazione positiva per almeno 3 anni ed è titolo prioritario la collocazione nella fascia di merito più elevata per 3 anni consecutivi o per 5 annualità non consecutive. Quindi questi sono gli elementi che devono appunto contraddistinguere adesso le future progressioni economiche. Adesso diciamo, passerei a trattare velocemente il trattamento accessorio, che come dicevamo prima è una delle finalità essenziali della contrattazione collettiva, e il legislatore su questo interviene in maniera molto dettagliata, proprio per evitare appunto il ripetersi di logiche distributive, di erogazioni a pioggia, di automatismi, che è quello che aveva caratterizzato la contrattazione integrativa, perché anche qui devo dire che c'è stata sempre una differenziazione tra contratto collettivo nazionale, dove pure degli elementi di selettività avevamo inserito, uno per tutti, già la prima tornata contrattuale, questi elementi erano molto più forti, però diciamo che anche nel prosieguo dell'attività contrattuale di livello nazionale ci sono stati dei meccanismi, sono stati evidenziati dei meccanismi premiali anche di un certo rilievo. Per esempio, nell'ultimo contratto, quello del 2007, si era proprio il divieto di appunto attribuire compensi in forma generalizzata, divieto di darli sulla base di automatismi, quindi collegamento col sistema di valutazione che è stato previsto, diciamo, già da quel contratto, anche in virtù della famosa intesa del 6 aprile del 2006. Quindi ci stanno già degli elementi, diciamo, di selettività e di valutazione che però, appunto, come ripeto, non sono poi stati registrati nella contrattazione integrativa. Ovviamente questo con le previsioni legislative, ormai vedremo che il sistema è talmente rigoroso e talmente stringente che l'amministrazione non potrà più evitare di creare un sistema incentivante e selettivo, prima di tutto per quel principio di cui parlava Valerio Talamo, di questa corrispettività tra erogazioni, quindi compensi e prestazioni rese, ma anche per tutta una serie di principi, di criteri che vengono appunto definiti nell'ambito del decreto legislativo 150. Quindi i trattamenti economici accessori devono essere destinati a remunerare performance individuale, performance organizzativa oppure attività disagiate. Poi c'è il fatto che, su questo non mi dilungo perché già ne ha parlato pure il dottor Talamo, il fatto che bisogna destinare una parte rilevante del trattamento accessorio alla performance individuale. E poi ci sono tutta una serie di elementi, a partire a cominciare dai criteri dell'articolo 18 che aveva anche segnalato il dottor Talamo, quindi la necessità che gli incentivi siano riconosciuti in materia selettiva, che ci sia una differenziazione retributiva con un divieto di erogare, diciamo, i trattamenti accessori su base di automatismi e la stretta correlazione col sistema di valutazione, che non potranno essere più disattesi, diciamo, dall'amministrazione. E comunque sul piano delle risultanze del sistema di valutazione ci sono tutta una serie di strumenti che offre, diciamo, il contratto, decreto legislativo, quindi il problema del fascio di merito, il bonus annuale dell'eccellenza, il premio annuale dell'innovazione, quindi sia strumenti incentivanti di tipo economico, sia riconoscimenti e meccanismi premiali di altro tipo, come gli incarichi, le progressioni che sono inserite tutte nei meccanismi premiali, e questo è sintomatico, che devono essere collegati ad un miglioramento della prestazione lavorativa, sia per quanto riguarda progressioni in carriera, sia per quanto riguarda le progressioni economiche. Ma un altro elemento, diciamo, da valorizzare, e poi penso sia l'ultimo di questa mia presentazione, è questo collegamento stretto tra commissione per la valutazione, quindi sistema di valutazione anche per i soggetti che ne fanno parte, e sistema, diciamo, contrattuale e di valutazione, perché anche per quanto riguarda le risorse c'è, cioè, quindi un intervento della commissione, diciamo, a monte, perché le risorse non verranno più, e per almeno questo per i due comparti di ministeri, enti pubblici e economici, quindi, diciamo, per il settore statale, non verranno più, diciamo, distribuite sulla base di elementi, diciamo, asettici, ma verranno distribuite sulla base della graduazione della performance che farà la commissione per la valutazione per tutte quante le pubbliche amministrazioni. Quindi poi su questa base la commissione per la valutazione fornirà una graduatoria alla contrattazione, e sulla base di questa graduatoria la contrattazione distribuirà le risorse. Quindi questo è un elemento molto importante che coinvolge quindi anche la performance e la valutazione dell'amministrazione intesa nel suo complesso. su questo poi dopo l'organismo indipendente di ciascuna amministrazione è il soggetto, cioè deputato, a fare la graduatoria delle valutazioni ai fini del riconoscimento delle fasce di merito. Quindi sia per il personale dirigenziale che non dirigenziale, e quindi appunto poi c'è il sistema delle fasce di merito, che è un sistema ormai che tutti conoscono, quindi sui tre livelli di performance che poi possono essere rivisti dalla contrattazione integrativa nell'ambito, diciamo, di alcuni criteri che sono dati dallo stesso legislatore. Quindi ecco tutto questo per cercare di spingere, stimolare, costringere e obbligare le amministrazioni a creare un sistema veramente incentivante. E tra l'altro le amministrazioni devono evidenziare i criteri di premialità adottata sia nei documenti vari che sono, diciamo, collegati alla contrattazione integrativa. Quindi nella relazione illustrativa devono evidenziare gli effetti in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini, e anche nel quadro delle informazioni da inviare al MEF Corte dei Conti, devono porre in risalto l'applicazione di criteri improntati a premialità, riconoscimento del merito e parametri di selettività. Quindi, cioè, qui, diciamo, si chiude il cerchio, perché voglio dire, anche dopo aver fatto la contrattazione integrativa cioè corre l'obbligo di evidenziare quello che è stato ottenuto nell'ambito, diciamo, di questo, del confronto con il sindacato. L'ultimo punto è che tutto questo deve anche essere evidenziato nel questo modello di cui parlava anche, diciamo, il dottor Talamo, quindi con l'utilizzo, evidenziando, diciamo, l'utilizzo delle risorse e soprattutto quello che è stato fatto in relazione alle esigenze dell'utenza. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento dei lavori.
Grazie Elvira, perché, come dire, è stato l'ulteriore tassello rispetto al sistema, nel senso il riferimento diretto a come i contratti nazionali hanno disegnato una serie di modalità e come poi nella sostanza la contrattazione integrativa ha fatto altre cose, mi sembra indicativo e sufficientemente atto a evidenziare il motivo per cui una serie di riforme sono state rese necessarie e obbligate in qualche modo per mettere l'amministrazione nella condizione di muoversi un attimino in maniera più utile a tutti rispetto a una partita complicata e complessa come questa della contrattazione integrativa.